confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici delle comunità italiane nel mondo, da parte mia e da parte del nostro regista Walter Martinelli, benvenuti ad una nuova puntata di Confidenziale, o forse sarebbe meglio dire benvenuti nel 1946. Eh già, perché è questo l'anno che è stato tratto a sorte oggi e del quale andremo dietro le quinte, raccontandovi insieme a tanta buona musica quello che succedeva. Una prima curiosità che vi posso narrare è che, voi lo sapete, nel 1946 eravamo in piena ricostruzione e subito dopo la guerra, sulle macerie della guerra, nasceva una nuova vita e ritornavano i divi hollywoodiani nei cinema italiani. Ritornano dopo tanti anni Stanlio e Ollio e uno dei giornali, precisamente il Secolo XIX, recitava così. Ora vi leggo: sim salabim, questa è la formula magica che Dante il mago fa pronunciare a Oliver Hardy e Stan Laurel per far loro compiere magie sorprendenti nel loro nuovo film di schietta comicità, che si distacca completamente dalle solite farse che erano in uso di interpretare i due inseparabili amiconi americani. Vi è una gustosa trama in questo nuovo film e le vicende tragicomiche di Stanlio e Ollio si inseriscono ad essa con arguzia finissima che suscita continua ilarità. La direzione per l'Italia della 20th Century Fox ha deciso di presentare al pubblico in edizione italiana questo capolavoro, addirittura, mamma mia. Continuiamo a leggere: la celebre coppia tornerà quindi sullo schermo a recitare le sue battute con l'accento esotico, con i toni striduli o gravi, a tutti noti e che sono parte integrante del suo irresistibile successo di comicità. Un'altra notizia cinematografica in quel 1946 era che la stellina più in voga dell'anno, direttamente da Hollywood, si chiamava Sharon Lee. Voi ve la ricordate? Io no, io non sapevo niente di questa stellina, Sic Transit Gloria Mundi, però so che in quel 1946 a tutte le latitudini del mondo tutti sognavano il Brasile, tutti danzavano sulle note di questa canzone.
Del tuo cielo, ma dato il fascino gentil, un sogno in un azzurro bel Brasil, me dolce ricordar in questa languida canton al sole che tramonta in mar la tua più magica visione. No, da te lontano non starò, e se da te tornerò, il cuore da te lascerò. Amor, hostil, Brasil,
Parliamo un pochino di stelle cinematografiche italiane. Nel dopoguerra, nel 1946, i tre nomi più popolari all'inizio dell'anno erano quelli di Maria Denis, Assia Noris e Vera Bergman. Di Vera Bergman si dice ha ripreso a lavorare e a sorridere lieta sia ai fotografi sia alle macchine da presa cinematografica. Mentre Maria Denis ha terminato il film Malia e inizierà, dicono le cronache, tra breve una pellicola con Giorgio Bianchi. Frattanto posa in uno studio di via Margutta dimostrando di saper ben sfidare i rigori dell'inverno, infatti veniva ritratta con le gambe nude. E poi i giornalisti fanno tanti auguri ad Assia Noris perché la bionda diva del cinema italiano si sposa per la terza volta. I giornalisti, un poco maligni, dicono auguri carissimi alla nostra Assia per il suo terzo e speriamo definitivo matrimonio. Non è stato quello definitivo, ve lo dico.
Quando son vicino a te, sei per me l'amor, la mia gran felicità. Per te questo cuor sogna sempre darti pace, non sa. Tu mi chiude un lembo di cielo, anche fra le nubi lassù. Lieto intorno a me quando son vicino a te. Gran felicità, per te questo cuore sogna sempre darti pace, non sa. Tu chiudi un lembo di cielo, anche tra le nubi lassù. Sorride il mondo intero, lieto intorno a me, quando son vicino a te, amor, quando son vicino a te.
Tra l'inverno del 1945 ed i primi mesi del 1946 continua a Cinecittà in Roma la lavorazione del film Umanità, prodotto dal nuovo Istituto Luce e diretto da Salvatori. Fra gli interpreti Gino Cervi, Roldano Lupi, Carla Del Poggio, Umberto Sacripanti e Aldo Silvani. Al film, dice la stampa, che si preannuncia molto interessante, prende parte anche un'attrice americana giunta di recente proprio da Hollywood. E intanto si annuncia Fuga nella tempesta, che è il titolo del nuovo film di produzione CSG affidato alla regia di Ignazio Ferronetti. Il soggetto è di Vittorio Calvino, la sceneggiatura dello stesso Calvino e di Anton Giulio Maiano. Interpreti principali saranno Roldano Lupi, Otello Toso, Lilian Lane, Vera Bergman, Olga Solbelli, Guido Notari, l'annunciatore della radio, e Carlo Romano. I giornalisti dicono che il film si inizierà nella seconda decade di febbraio e di Vittorio Calvino è anche il soggetto del film Veglia nella notte, prodotto anche questo dalla CSG per la regia di Guarino e terminato nei primi giorni di gennaio 46.
I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I'll give you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you are in sight, I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart.
Segno 1 per la vittoria in casa, 2 per la vittoria in trasferta, X per un pareggio. 1, X, 2. Arriva il Totocalcio, gli italiani iniziano a familiarizzare con la famosa storica schedina della domenica che debutta proprio nel 1946 e in particolare debutta la prima domenica di maggio, quindi il campionato era già quasi finita. All'epoca si chiamava SISAL, era una sigla che stava per Sport Italia, società a responsabilità limitata. La schedina era stata inventata dal giornalista sportivo triestino Massimo Della Pergola. Tra l'altro ho conosciuto l'altro giorno il figlio di Massimo Della Pergola, il professor Della Pergola, che è un membro del Comitato per i Giusti fra le Nazioni. L'ho conosciuto durante una cerimonia in memoria di mio zio Andrea, un professore davvero autorevole, simpatico, lo saluto molto caramente. La prima schedina del Totocalcio è stata lanciata con un grande battage pubblicitario e voi dovete pensare che nella nostra penisola il 1946 era ancora una data in cui la maggior parte delle famiglie italiane aveva problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, tutti quanti avevano bisogno di qualche soldino per la ricostruzione dopo le brutture della Seconda Guerra Mondiale e quindi moltissimi tentarono di diventare ricchi tentando appunto la fortuna al Totocalcio. Il primo 12, quindi la prima grande vincita, arriva a poco più di due mesi dal lancio della schedina. Allora, il primo vincitore, vado a leggere sul giornale, riesce ad accaparrarsi 463.846 lire, che adesso sembrano poche, ma all'epoca erano l'equivalente di circa 4 anni di paga di un operaio. 4 anni di paga, mamma mia! La sapete che a me piace sempre andare a sbirciare nelle pubblicità d'epoca, quindi ecco a voi una piccola rassegna di pubblicità del 1946. Intanto continuavano ad andare di moda i famosi cappelli da signore Borsalino, e poi andava di moda in quell'epoca prendere il cinzanino. La pubblicità diceva che era l'aperitivo genuino. C'erano poi i cronografi Vetta, dicevano le affiche pubblicitarie, sono prodotti svizzeri superiori e sono i preferiti dai competenti. E per quello che riguarda invece le pubblicità d'oltreoceano, c'era una cola che si chiamava Royal Crown e che faceva, diciamo così, concorrenza alla Coca-Cola ed era pubblicizzata dalla diva di Hollywood Jean Crane. E poi avevamo la radio RCA Victor, era la radio fatta in bachelite bianca, quindi bellissima, bianca smaltata, tutti quanti la volevano, e veniva chiamata radio col sistema gola d'oro, perché si diceva che le voci che uscivano dai suoi altoparlanti erano talmente chiare da sembrare dette da una gola d'oro. E poi c'era una pubblicità molto, insomma, divertente, oggi non si farebbe più, delle sigarette americane. Io non vi dico la marca, però si vede una madre che è disperata perché il suo figlioletto la fa piangere. Allora dice: perché disperarti quando tuo figlio fa il cattivo? Fumatene una. Va bene così. Per rimanere in ambito di pubblicità del 1946, una reclame diceva: non è una motocicletta, ma piuttosto una piccola vettura a due ruote. Sapete cos'era? Era la famosa Vespa, sì, perché è stata brevettata il 23 aprile di quell'anno e è stata proprio da subito, direi, un'icona dell'italianità. Tutti quanti l'hanno voluta cavalcare, tutti quanti l'hanno voluta comprare, chi non ci riusciva si faceva le famose cambiali e chi non poteva se la faceva imprestare. È stata un simbolo perché è andata anche in molte scene cinematografiche, una fra tutti era la scena di Gregory Peck e Audrey Hepburn nella mitica pellicola Vacanze Romane. è stato dato l'incarico di progettarla a un ingegnere che si chiamava Renzo Spolti e che mise a punto questo veicolo che, dicevano le cronache dell'epoca, era alto come una bicicletta da donna. È stato subito un boom, si decise per la Piaggio di investire nel settore in crescita in quell'epoca, che era il settore motoristico. Le sue dirette avversarie erano la Gilera, la Moto Guzzi e la Bianchi.
Que j'entends depuis longtemps, des accords ont gardé leur parfum.
Quel 1946 in Italia si comincia a familiarizzare con la voce dei crooner, il primo crooner che arriva sulle onde radio della neonata Rai è l'italo-americano Frank Sinatra, che già spopolava da molti anni in America e che noi vi facciamo ascoltare con queste sue due hit del 1946.
Go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. Go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to to my plea casts a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head.
Confidenziale.
The smoke rings rise in the air. You'll find your share of memories there. So dream when the day. Never are as bad as they seem. So dream.
seem so dream,
Nel 1946 in Italia si tiene un referendum istituzionale per scegliere fra monarchia e repubblica. Nasce così la Repubblica Italiana e il re Umberto I va in esilio in Portogallo. Enrico De Nicola è eletto capo provvisorio dello Stato e, come tutti sapete, si tengono le prime elezioni a suffragio universale per eleggere l'Assemblea Costituente. Nel frattempo la bella voce di Carla Dupont porta in Italia un successo che veniva dall'America Latina, Perfidia. Cosa curiosa, noi ci lamentiamo tanto del caldo, dei cambiamenti climatici di questi ultimi anni, invece c'è da notare un'ondata di caldo stratosferico veramente nel settembre del 1946. È stato un evento meteorologico che ha interessato nella prima decade di quel mese le regioni centrali e meridionali dell'Italia, anche gran parte della Sardegna e della Sicilia, ma pure una vastissima area della penisola balcanica. I maggiori effetti si sono avuti tra il giorno 5 e il giorno 9, quando si raggiunsero diffusamente temperature massime nettamente al di sopra delle medie del periodo. L'evento risulta alquanto rilevante sia perché si è verificato nell'autunno meteorologico che per aver bissato un'altrettanto intensa ondata di calore che nei giorni a cavallo tra la seconda e la terza decade di agosto aveva interessato le medesime aree. E pensate che l'origine dell'ondata di calore va ricercata in una bassissima pressione che si formò il 3 settembre in prossimità delle isole britanniche a ovest dell'Irlanda. E tra l'altro quell'anno, il 1946, abbiamo avuto ben 4 eclissi solari. Allora, il 3 gennaio, il 30 maggio, il 29 giugno e il 23 novembre. Thank you. Amici, vi dico un nome che oggi non ricorderà quasi più nessuno, ma che era sulla bocca di tutti in quel 1946. Louis Reard era un sarto francese, non vi dice nulla, ma vi dirà senz'altro qualcosa la parola bikini. Ebbene sì, è stato lui il papà del bikini, il suo inventore. È stata una novità esplosiva, ne ha parlato la stampa francese e poi subito dopo la stampa di tutta Europa, la stampa dell'America. Era animato questo sarto dall'intenzione di lanciare una novità esplosiva, di fare molti soldi, e per rimarcare l'effetto dirompente di questo due pezzi che è arrivato sulle spiagge dopo una bella sfilata il 5 giugno del 1946, si rifà per il nome alle due bombe all'idrogeno testate dagli Stati Uniti appunto all'atollo di Bikini nelle famose isole Marshall. Guardate come ha reagito la gente. Inizialmente le signore si sono vergognate un pochino, anzi un pochino tanto, a indossare un costume così piccolo. Perché? Perché lasciava scoperto l'ombelico. Infatti quel sarto ha fatto molta fatica a farlo accettare. Poi, insomma, sulla scia delle dive di Hollywood che apparivano sui giornali in bikini, anche le dive europee hanno cominciato a farsi fotografare con quel costume, e via via è arrivato a tutte le signore e a tutte le ragazze.
Thank you.
Amici miei, adesso vi racconto qualcosa di confidenziale riguardo un paio di dive del cinema italiano. Devo fare però una premessa: in quel 1946, per riuscire a lavorare nell'ambiente artistico, bisognava aver rotto tutti i ponti con il passato regime. E infatti bisognava rifarsi in un certo qual modo una specie di verginità. Clara Zanni, una bellissima attrice, giovane, biondissima, anche brava, perché io ho visto il film in cui ha recitato e devo dire che ha recitato in maniera stupenda, aveva fatto la protagonista in una pellicola che si chiamava Aeroporto. Quella pellicola era stata l'ultimo film prodotto dalla Repubblica di Salò. Nel 1944, uscito nelle sale all'inizio del 1945, e aveva girato ovviamente solo nelle sale cinematografiche delle città del nord, a Roma non era arrivato. Quindi i giornali nel 1946 parlano di Clara Zanni come di una nuova diva del cinema, di una nuova promessa, e non fanno assolutamente accenno alla sua partecipazione al film Aeroporto. C'è un bellissimo articolo con tanto di servizio fotografico, anche abbastanza discinto per l'epoca, che recita così: l'altra sera in un noto locale romano, tra alcune famose dive, abbiamo scoperto una stella nuova e ne siamo stati felici. Essa è Clara Zanni. Chi è Clara Zanni? Per conoscerla meglio ci siamo fatti invitare nel suo studio romano e saremmo riusciti a intervistarla subito se un piccolo topo maligno, mentre si era ritirata per cambiarsi d'abito, non fosse spuntato nella camera e non l'avesse spaventata al punto da rimandare all'indomani la nostra intervista. La mattina dopo, allora, l'abbiamo ritrovata mentre ancora con il visetto assonnato stava eseguendo i suoi consueti esercizi di ginnastica, e mentre cominciavamo a parlare della sua vita è squillato improvvisamente il telefono e con un salto Clara Zanni è caduta sul divano dello studio, ha afferrato il microfono ed è diventata raggiante. L'abbiamo intesa parlare di arpe, di Beethoven, di conservatorio, di amore. Abbiamo capito che è in vista un film, ma Clara ha frustrato i nostri tentativi di sapere. Ci ha raccontato invece di quando da Modena è venuta a Roma per studiare canto e musica, di quando per la prima volta a Roma ha inteso accostare al suo cuore l'amore e di quando, infine, tragedia, per dimenticare il suo tormento d'amore, ha deciso di riversare la sua sensibilità ansiosa nell'arte cinematografica. È profondamente preparata nella sua professione artistica, anche nel lato sportivo è a posto, nell'equitazione, nel tennis, nel nuoto e nel pilotaggio aereo. Clara Zanni vuol fare di più, vuol riuscire a lavorare molto e bene. Anche nel doppiaggio dei film stranieri Clara ha ottenuto buoni risultati per la sua dolce voce. Un poeta ha scritto di lei: ballata dell'usignolo, siamo lieti di aver scoperto noi per primi questa nuova stella e la segnaliamo ai nostri registi.
Thank you.
La seconda diva italiana di cui parlano i giornali in quel 1946 si chiamava Luisa Ventura e qua vi devo leggere l'articolo perché è molto interessante, sentite questa prosa, eh? Ma sì, qualcuno ancora ricorderà quegli occhioni grandissimi intrisi di stupore, quel suo chiaro sorriso malinconico, quella grazia un po' provinciale che le avevano permesso di conquistarsi nel lontano 1940 un posticino al sole al Centro Sperimentale di Cinematografia. Luisa Ventura, come tutte le ragazze di questo mondo, aveva sempre sognato di poter fare qualcosa nel cinema e l'ammissione al centro prima e subito, l'attenzione di cui la fecero oggetto produttori e registi affidandole ruoli di un certo impegno in vari film, avrebbero certamente permesso alla stellina di toccare il traguardo della notorietà in breve tempo, se non ci si fosse messa di mezzo la guerra. Costretta a suo malgrado ad allontanarsi da Roma, Luisa Ventura continuò a custodire gelosamente nel cuore, con appassionata fiducia, la certezza in un lontano domani di gloria. Dotata di un temperamento artistico notevole, tenace, colta, di intelligenza vivace, di una bellezza semplice e schiva, la ragazza faceva tipo, fra virgolette, e le sue attitudini a un facile cammino furono rilevate successivamente nel film Fantasmi in Cinecittà e anche nel film La Pantera Nera e nella pellicola Don Pasquale. Sorda agli allettanti richiami della Repubblichetta di Salò Venezia, Luisa Ventura si diede all'attività partigiana nel Piemonte e poi nella zona di Gorizia e Trieste. Innumerevoli furono i servigi resi dalla partigiana Luisa Ventura agli uomini della Brigata D, giacché la ragazza godeva la piena fiducia del generale tedesco Globovnich, comandante della piazza di Trieste. Ma un destino atroce covava in agguato. Luisa Ventura, in seguito alla delazione di una spia prezzolata al soldo dei nazifascisti, venne arrestata, internata in un primo tempo in un campo della zona e nel maggio del 44 spedita a Auschwitz. «Ho visto bruciare gli uomini vivi», ci ha detto Luisa con le lacrime agli occhi. «È inutile, sarebbe qui una lunga enumerazione degli atroci misfatti compiuti ad Auschwitz e a Buchenwald, che successivamente ospitò l'avventura. Un racconto, quello fattoci dall'ex allieva del centro sperimentale, raccapricciante, e un numero ancora e per sempre tatuato sul suo polso, 81932, che rimarrà per lei come l'eco di una inimmaginabile sventura. Abbiamo parlato a lungo con Luisa, che ci ha narrato la sua tristissima storia con un tono dimesso. Sono viva, ancora viva, ma non riesco a credere a questa realtà. Avevo un solo fratello e i tedeschi me lo hanno ucciso lassù. Il cinema, chissà, forse potrò ritornare un giorno al mio cinema, ma non potrò mai più ridere. Lei mi capisce, vero? Certo, signorina Ventura, ed è per questo che dalle colonne del nostro giornale Cinebazar segnaliamo ai registi e ai produttori questa stellina, che potrà più e meglio di chiunque altro essere la protagonista di un film sui campi di concentramento in Germania.
Canto d'amor. l'ora te giungerà e dal cielo verrà un tenue raggio d'or che nel sogno a me ti guiderà. Pur se lontana sei tu,
signore e signori, abbiamo così terminato anche per oggi. Walter Martinelli e Giacomo Schivo vi ringraziano per l'ascolto. Ci risentiamo la settimana prossima. Un abbraccio.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.
Magic moments.
Memories we've been sharing.
Magic moments.